tutti i nuovi benvenuti, ovviamente anche a nome di tutti. Questa sera si presenta un libro che è opera di una giovane, la vedete, una giovanissima ragazza, che ha dato voce, cioè diciamo che ha riportato la voce del suo bisnonno. È una giovane che non è una storica di professione, anche la sua professione è quella di matematica pura, quindi siamo da un'altra parte proprio. E però è un libro importante, scritto con una prosa molto scorrevole, importante perché ci racconta la storia di un uomo, e lo racconta con una voce di molto affetto. È uno dei pregi, secondo me, di questo libro, di rivelare che ci sono dei giovani che sono capaci di commuoversi alla storia di un loro avo, di un loro bisnonno, che peraltro hanno frequentato e conosciuto. È importante anche per un'altra cosa, perché questa sorta di diario, diciamo, mediato dall'autrice, ci racconta cose che in genere gli non raccontano. Dopo spiegherò subito dopo, farò un rapido accenno a questa figura di Ini, che sta per internati militari italiani. Perché in genere ho parlato con parecchi Ini, ho visto parecchi dei verbali di interrogatorio dei reduci della prigionia, e ho notato che quello che manca nel loro racconto in genere è il racconto della quotidianità, delle cose che accadono tutti i giorni. Ci raccontavano, adesso ne sono rimasti pochissimi, ci raccontavano la cattura, il viaggio di andata, il viaggio di ritorno, però pochissimo sulla quotidianità della loro vita. Questo è un po' come fa quello che ha fatto Vittorio Bocchetta, raccontando, lui si l'ha raccontata la quotidianità della sua esistenza, no? In campo, anche se lui era un politico, non era un internato militare, quindi era condannato a campi molto peggiori, se mai si poteva fare una graduatoria per quanto riguarda i campi di internamento. Ma chi sono gli internati militari italiani? E lo sappiamo un pochino quasi tutti, però ricordiamolo, erano la maggior parte di quegli 800.000 militari italiani che dopo l'8 settembre vennero catturati dai tedeschi. Non vennero internati tutti, la stragrande maggioranza però finì nei campi di concentramento dei territori del Reich. Vennero catturati con una menzogna, perché i tedeschi promisero loro che sarebbero stati mandati a casa se avessero deposto le armi senza porre resistenza, quindi con una vera e propria frode. E finirono in campi di lavoro che non erano campi di sterminio, distinguiamo, alcuni di loro ebbero sfortuna e capitarono in campi di lavoro molto duri, come Dora, però non erano destinati allo sterminio programmato come è stato per gli ebrei o come era per certe categorie di deportati politici, però certo non andarono in vacanza. E tra questi militari c'erano anche parecchi generali che vennero catturati sulla sfinare balcanica. Che fine fecero questi generali? Ve lo dico soltanto perché interessa Verona. Questi qua finirono quasi tutti in un campo polacco che si chiama Schocken. Poi da lì vennero riconsegnati alla Repubblica Sociale Italiana, che li portò nel nostro carcere degli Scalzi. Rimasero qui per mesi loro poi. Alcuni di loro vennero processati, ma se la cavarono quasi tutti senza problemi, perché Graziani, il membro della loro carta, riuscì a salvarli praticamente tutti da una fine tragica. Ad eccezione di due ammiragli, campioni di una scherpa, che vengono portati a Parma, processati e poi fucilati. Questi qua rimangono al carcere degli Scalzi, in archivio di Stato c'è un fondo molto voluminoso su tutta la loro corrispondenza che questi generali tennero con le famiglie. E vi dico qualche nome, non erano personaggi di secondo piano. A parte i due ammiragli c'era Bettiarelli, Squero, Robotti, Malagutico, Moizzo, Rosi, Caracciolo, cioè personaggi di primo piano dell'esercito. Che fine fecero questi militari italiani? I militari italiani si rifiutarono qua, in massa no, insomma, non esito neanche a dire quello, ma il 75% buono si rifiutò di collaborare con i tedeschi nella lotta armata e di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Quindi una larga parte di questi si rifiutò. Non lo fece, e lo dice anche il Battista Pezzardi, lo dice, ma insomma noi dicemmo no sì alla Repubblica Sociale, ma non per un ragionamento ideologico, per una convinzione di tipo democratico. Avevamo detto soprattutto di no alla guerra. E dice la verità in sostanza, perché questo emerge in realtà. Quasi tutti coloro che tornavano, anche perché sapevano poco niente di quello che stava succedendo in Italia. Quindi attribuire a loro la veste di primi resistenti è un po' una forzatura, insomma, indubbiamente fu un no anche al fascismo, ma fu soprattutto sul piano emotivo personale un no alla guerra. Non ne potevano più. Quali fonti abbiamo per studiare la storia di questi internati militari? Sostanzialmente tre. i ricchi archivi militari tedeschi, che sono stati adesso negli ultimi 10-15 anni analizzati da bravissimi storici, importanti ovviamente perché abbiamo la voce degli stessi autori di questa sopportazione portata, con l'inganno, lo ripeto. Gli archivi italiani in Italia anche, perché nei nostri archivi di Stato, sono negli archivi di Stato organizzati bene, che hanno catalogato il materiale, sono conservati dei documenti molto importanti. Che cosa sono? Sono i verbali di interrogatorio dei reduci dalla prigionia, così definitiva. Si trovano all'interno del fascicolo personale del militare e vennero redatti subito dopo il loro rientro in patria, cioè agosto, settembre, ottobre del 45, per raccogliere le loro testimonianze dirette. Furono testimonianze raccolte a caldo, da qui la loro importanza, perché il tempo non ebbe la possibilità di lavorare sulla loro memoria. I ricordi, lo sappiamo, con il trascorrere del tempo diventano sempre più vaghi, diventano selettivi, anzi, alle volte si sceglie che cosa ricordare e cosa dimenticare. Quindi quei documenti lì sono estremamente importanti. E allora, quando noi abbiamo fatto alcune così interviste di IMI, siamo sempre andati a vedere poi quanto coincidevano con quello che avevano dichiarato il giorno dopo del rientro, o pochi giorni dopo, perché i distretti militari li raccontavano. È utile questo confronto di fonti per vedere quanto la memoria poi finisce per trasformare un pochino i ricordi, cose inevitabili. Peraltro un controllo delle fonti andrebbe sempre verificato, insomma, non è soltanto questione di fonti memorialistiche. Fonti memorialistiche che costituiscono appunto la terza fonte, i diari, le memorie. Diari e memorie per molti anni non li abbiamo avuti a disposizione, perché i primi hanno taciuto. E perché i ricercatori, con poca lungimiranza, non si sono accorti che i decenni trascorrevano, ne parlavamo prima, e questa gente moriva senza aver lasciato testimonianze. Parlavo prima degli interrogatori, i più importanti quali sono, come sempre, perché sono molto più estesi, sono quelli degli ufficiali. Quelli degli ufficiali invece non sono ancora accessibili perché sono stati concentrati all'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma e sono ancora segretati. Adesso dico una cosa, forse, non lo so, perché lo erano fino a 5-6 anni fa, non vorrei che negli ultimi anni, passati 70 anni, potrebbero anche averli desecretati. Fino a qualche anno fa comunque non erano accessibili, erano ancora tenuti documenti riservati che i militari non facevano vedere. Però abbiamo tutti quelli, come dicevo prima, dei militari semplici e dei ufficiali. Quindi tre fonti fondamentali. In questi ricordi, adesso mi fermo a parlare, non parlo più degli archivi perché vi ho già accennato di cosa si tratta, insomma, sono molto importanti, noi cerchiamo di vederli sempre quando è possibile. E importanti sono le memorie. Le memorie perché sono importanti? Perché ci rivelano appunto particolari specifici della vita dei campi, oltre che la storia personale dell'individuo. Hanno però questo limite che raccolgono nel corso degli anni anche molti luoghi comuni che poi si consolidano anche nella memoria, non solo degli inni, questo, attenzione, non solo degli internati militari, ma della gente in genere. E troverete qualche accenno per chi leggerà questo libro a questi luoghi comuni ricorrenti che sono entrati nella mentalità di tutti noi qua, perlomeno di larga parte del popolo italiano. Non parliamo di quello tedesco, perché loro hanno mantenuto i pregiudizi su di noi in maniera insopportabile. Quali sono questi luoghi comuni sui quali credo che sia il caso di dire due parole, perché se no continuiamo a trasmettere di generazione in generazione? Si parla qua della prima guerra mondiale, del tradimento. Siamo all'8 settembre, i tedeschi si sentono traditi un'altra volta, dice il nostro internato militare, ricordando il tradimento dell'Italia nella prima guerra mondiale, quando l'Italia uscì dalla Triplice Alleanza e restò per un periodo neutrale, poi si alleò con l'intesa. Allora, la Triplice Alleanza era un patto difensivo, era un patto che prevedeva la mutua assistenza dei contraenti in caso avessero subito degli attacchi militari. Non era un patto offensivo, non obbligava affatto i contraenti a schierarsi a fianco dell'altro se questo dichiarava guerra. Che cosa successe lo sappiamo tutti. L'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia in accordo con Berlino, senza consultare minimamente Roma, senza dire nulla a Roma, senza chiedere la sua autorizzazione, violando la triplice alleanza, violazione che l'Italia avrebbe avuto il diritto di denunciare a livello mondiale. Il trattato che avevamo firmato è stato violato dagli austro-ungheresi e dai tedeschi. Non lo fece perché? Non vedete perché fra l'Italia e la Germania erano in corso accordi economici, commerciali, bancari da molti anni e si cercava di non provocare la Germania. Fu un atto di rispetto verso la Germania, alla quale infatti noi dichiarammo guerra l'anno dopo. Il 24 maggio del 15 noi dichiarammo guerra all'Austria-Ungheria, non alla Germania. Quindi se ci fu un tradimento, il 24 maggio, quello fu, anzi il 24 maggio, quando venne dichiarata la prima guerra mondiale, questo fu un tradimento ai danni dell'Italia, che lo sopportò, non avrebbe dovuto farlo, avrebbe dovuto reagire e dire subito. Però questo intanto entrò nella mentalità delle persone, entrò, diventò un luogo comune. Non dimentichiamo che i tedeschi e austro-ungari naturalmente non persero l'occasione per rifacciarsi questa colpa, alla quale noi, quantomeno a livello diplomatico, non reagimmo mai. Non diciamo, guardate che state raccontando un sacco di menzogne. Il contenuto della triplice alleanza fino a qualche anno fa non veniva neppure sottolineato neanche a livello storiografico. Arriviamo all'8 settembre 43. L'8 settembre 43 l'Italia firma un armistizio. Anche di questo troverete traccia nel libro di Pezzali. Interessante, perché anche lui dice una cosa che si è ripetuta per molti anni. Non possiamo fare una colpa a lui, all'autore di questa sua storia bellissima, bellissima, tragica, insomma. Perché? Perché lui dice che da questo momento, dall'8 settembre, i tedeschi diventano nemici. Ed è una convinzione che ha circolato in Italia per decenni. L'8 settembre 43 l'Italia non dichiara guerra alla Germania, si limita a firmare l'armistizio perché non ce la fa più. Sa benissimo che non è più in grado di continuare la guerra. Firma un armistizio, che poi questo sia stato gestito in maniera vergognosa per i sotterfugi a cui sono sottocorsi, per le menzogne che hanno raccontato i tedeschi per paura, è un altro discorso. Che poi i capi militari che sono scappati abbiano commesso un'azione vergognosa è un altro discorso. Ma l'8 settembre 43 l'Italia non inizia azioni belliche contro la Germania. L'8 settembre 43 è la Germania che dichiara guerra all'Italia, invadendo il suo territorio, devastando villaggi, bruciando borgate, deportando 600.000 internati militari, quelli di cui stiamo parlando, occupando tutte le città e ammazzando e bruciando coloro che si opponevano, che cercavano di opporre appunto resistenza, da qui il nome della guerra di liberazione. Perché all'inizio gli italiani si opposero ai tedeschi, non li attaccarono. L'Italia, lo dico anche qui, dichiarò guerra alla Germania il 13 ottobre 1943, un mese dopo che il suo territorio veniva devastato, depredato e sottoposto a saccheggi e violenze. Allora, parlare di tradimento è, insomma, un po' forzato, soprattutto forzato da parte dei tedeschi, perché avevano sistematicamente fatto carta straccia ai tedeschi dall'inizio della guerra, di ogni accordo, convenzione, trattato, alleato. Avevano occupato nazioni senza nessuna dichiarazione di guerra, invaso provvisoriamente il territorio neutrale. Allora, essere accusati di tradimento dai tedeschi è una cosa che ancora a me oggi irrita. Mi è capitato qualche anno fa di incontrare una signora tedesca a casa di mio fratello, che riprese con questo ritornello degli italiani, sì, inaffidabili, incapaci di combattere, degli acconi e via dicendo. A lei andò male perché c'ero io. E comunque, se vogliamo parlare di tradimento, anche gli storici tedeschi sono posti il problema, dell'8 settembre. E allora leggiamo che cosa scrisse una quindicina d'anni fa Lutz Klinkhammer. L'abbiamo avuto ospite anche noi, è uno dei maggiori storici tedeschi che conosce bene la storia dell'occupazione nazista in Italia, ne ha scritto lui il testo fondamentale. Dice Klinkhammer: se un tradimento vi fu, esso consistette soprattutto nel trascinare nel Reich come schiavi di lavoro i prigionieri italiani attraverso una programmata manovra d'inganno. È uno storico tedesco che lo dice. Poi c'è un altro un personaggio importante, è un ufficiale ha detto all'ambasciata tedesca a Roma nel 1942-43, si chiamava Friedrich von Plehr. Nel 67 scrive: non si può parlare di slealtà e di violazione di patti. Troppe erano le prove che il comando tedesco da lungo tempo aveva violato i patti verso il suo alleato, prima che l'Italia si rivolgesse agli alleati. Ve lo ricordo subito qual è stata una delle violazioni. Quando nel giugno del 41 prende avvio l'operazione Barbarossa e i tedeschi attaccano la Russia, lo fanno avendola pensata e programmata senza minimamente consultarsi con l'alleato italiano, nonostante che fosse previsto dall'articolo 1 del famoso patto d'acciaio, che secondo loro noi abbiamo violato l'altro sistema. Ci tenevo a fare queste precisazioni, perché quando leggerete il libro torneranno questi accenni, no? Si parla anche dell'infingardaggine, dell'incapacità di combattente del soldato italiano, perché i tedeschi si hanno sempre ritenuto dei combattenti di scarso valore. Non saremmo stati fanatici come loro, ma di scarso valore non direi, visto che sono morti 350.000 soldati italiani. Forse se avessimo avuto, anziché i carri armati L, avessimo avuto i Tiger tedeschi, o avessimo avuto gli Spitfire al posto dei biplanici R-42, o le nostre navi avessero avuto i radar, forse avremmo vinto anche noi qualche volta, non saremmo sempre stati sconfitti. Cioè, il soldato italiano, adesso non sono un fanatico sostenitore, non sono un guerrafondaio, sia chiaro, ma il soldato italiano, quando ne ebbe la possibilità, si comportò sempre con onore e con valore. Certo, se gli date in mano un fucile, un modello 91, e combattere contro gli MG-42 tedeschi, insomma, un po' difficile vincere. E infine non dimentichiamo che i grandi tedeschi, quando si sono trovati davanti delle armate più forti di loro, hanno perso e si sono ritirati. E si sono anche arresi, perché a Stalingrado si sono arresi 90.000 militari tedeschi, un terzo della Sesta Armata. Non hanno continuato a combattere. E la ritirata del Don l'hanno fatta assieme a noi, si sono scappati anche loro. In Normandia si sono ritirati e hanno perso la guerra.
Dalla
Maine sono scappati anche loro. Dalla Tunisia sono scappati anche loro, prima di noi italiani. Allora, non vorrei adesso fare serie di polemiche che non servono a niente, però, siccome questi accenni sono stati contenuti in questo bel libro, di cui io comunque vi consiglio la lettura, ovviamente, perché è la storia drammatica di un soldato, non ha avuto solo la storia di essere un internato militare, ma è anche uno che ha conosciuto vari momenti di richiamo, perché sono richiamato più volte, mi pare, no, adesso non ricordo male. Quindi, uno che può parlare per esperienza diretta, e quindi noi lo dobbiamo ascoltare. Adesso lascio la parola alla curatrice, anzi all'autrice del libro, che era la pronipote di questo suo straordinario nonno, che ha avuto la fortuna di avere una pronipote così brava, così sensibile e così desiderosa di tramandare la storia della sua famiglia.
Grazie a tutti innanzitutto e grazie soprattutto agli organizzatori che oggi mi hanno permesso di essere qui e di essere qui con voi a raccontarvi di questa storia. Devo dire che effettivamente la storia che io ho voluto raccontare nel libro l'ho raccontata di proposito con le parole del mio bisogno. Io di proposito ho voluto mettere nel libro quelli che il signor Olinto Dominicini oggi ci dice possono sembrare pregiudizi, è vero, ma il mio bisnonno a quell'epoca li viveva come realtà e io non ho voluto cambiare le sue parole, perché questo era quello che lui mi aveva tramandato e che lui avrebbe voluto raccontare, questo era quello che lui raccontava. Quindi voi leggerete il libro e poi adesso ve ne parlo di altre confusioni storiche che lui aveva fatto e io quelle ho riportato, ma le ho riportate di proposito, non perché io non mi fossi accorta che potessero essere delle incongruenze, no, perché quella è stata la sua esperienza, quello è stato quello che la sua mente gli diceva in quel momento, e quello lui vi racconterebbe oggi se fosse qua, quello c'è nel libro. Ma adesso voglio partire dall'inizio, giustamente come dicevano già, io di lavoro non sono uno storico, io sono un matematico, sono al termine di un dottorato di ricerca in matematica pura, quindi capite bene che io dalla mattina alla sera mi occupo di tutt'altro, non ho sulla scrivania libroni di storia, fascicoli di carattere storico piuttosto che politico, io eventualmente sulla mia scrivania ho foglio, matita e da lì si comincia con numeri, simboli, lettere e altre cose, tutt'altro. E spesso la gente mi dice, quando scopre che ho scritto un libro pur essendo matematico, spesso le persone mi chiedono, ma senti un attimo, Valentina, ma cosa c'entra? Cosa c'entra questo libro con la matematica che tu fai tutti i giorni? Io effettivamente, giustamente dico nulla. Non c'entra nulla con la matematica, c'entra con me. E allora, vedete qui alle mie spalle, io spero si riesca a leggere qualcosa. Qui dietro, io anche qua di proposito, ho voluto cominciare questa presentazione non con il titolo del libro, che tanto ormai conoscete tutti perché è stato sulle locandine, se ne è parlato, lo vedete qui, ma le parole che vedete proiettate alle mie spalle sono la dedica che c'è nel libro, una delle primissime cose che voi trovate quando aprirete la copertina. E questa dice: nessuno può fare per i bambini quello che fanno i nonni, essi spargono polvere di stelle.
Perché sennò fuori non sento.
D'accordo, certamente, nessun problema. Nessuno può fare per i bambini quello che fanno i nonni, essi spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. Questa non è una frase mia, è una citazione, però l'ho letta e mi è piaciuta, riesce a trasmettere bene quello che io penso. Quello che invece aggiungo io, di mio pugno, è tutto quello che viene dopo. Dedico il libro a tutti i miei nonni e bisnonni, e io ho avuto la fortuna di conoscerne tanti, a quelli biologici e a quelli acquisiti, ai nonni che ho avuto il privilegio di conoscere e a quelli che la vita non mi ha fatto incontrare. Con particolare riconoscenza ad un bisnonno speciale, Battista. Battista è, ormai l'abbiamo capito tutti, l'abbiamo già sentito nominare, Battista è il vero protagonista di questa storia. Battista è stato, era il mio bisnonno, pensate che lui era nato nel 1914, io nell'89, quindi avevamo 75 anni di differenza, e lui è mancato nel 2013, alla fine del 2013, quindi tre anni e mezzo fa, se vogliamo essere precisi, quindi ho avuto l'onore di conoscerlo a fondo, questo bisnonno, per quasi 25 anni, e poi vi racconto come l'ho vissuto. Ma prima di cominciare a parlarvi di lui, ve lo vorrei presentare meglio, per ovvi motivi ve lo posso portare. E quindi ho creato un brevissimo video, durante 9 minuti, con una raccolta di fotografie, che vi mostrano chi era il mio bisnonno. Dalle prime fotografie che possediamo, quindi da lui da giovane, quando aveva più o meno la mia età, fino a lui più grande, diciamo così. Questo era un ricordo visivo del mio bisnonno. Se qualcuno di voi mi chiedesse, con una parola, descrivici quest'uomo, io vi direi che il mio bisnonno è stato un uomo forte. Per come io l'ho conosciuto in vita, quindi dai 75 anni in poi, perché io non l'ho conosciuto da giovane. Forte perché lo mostrano le immagini. Quando l'avete visto col cavallo, piuttosto che con la capra nel cortile, fuori a lavorare, in quei giorni lui aveva più di 90 anni, eppure era ancora un uomo attivo, quindi se qualcuno un giorno mi dovesse chiedere con una parola, riassumici il tuo bisnonno, io vi direi che guardi, il mio bisnonno è stato un uomo forte. Ed è quello che mi ha spinto a dare titolo al libro Più forte della prigionia. Forte perché era forte lui, e più della prigionia perché è stata una grossa piaga nella sua vita, la più grossa piaga nella sua vita, posso dire.
ma cosa c'è nel libro, come è nato questo libro. Per dire che vi ho anticipato già prima, vi devo raccontare la fortuna che ho avuto di poter conoscere nonni e bisnonni. Pensate che io abito in Campania, in un comune del Mantovano, io nel Ventiviere, in una frazione proprio in Campania, e fin da piccola in una casa con due appartamenti, al primo piano, abitavo io con i miei genitori, al piano terra abitavano i miei nonni col bisnonno. Quindi eravamo proprio lì, insomma, ce l'avevo tutti i giorni, a portata di mano il mio bisnonno. E penso, più o meno come idea comune di tutti i bambini, quel che fanno i nonni è più buono, più bello dei nonni, si sta meglio. Io non ero immune da quel che pensavano tutti i bambini e facevo anch'io così, insomma. Preferivo stare giù al pomeriggio quando ero piccola, quando i miei genitori andavano a lavorare, io tornavo a casa da scuola, piuttosto che starmene a casa mia da sola andavo giù, perché c'erano una che si viziava, la fetta di torta, il cioccolatino. Ma non solo, in casa dei nonni c'era questo bisnonno, che stava sempre con me, quasi sempre con me, soprattutto in inverno. I miei nonni sono sempre stati contadini, lui pure è stato a sua volta contadino, e quindi erano spesso fuori a lavorare, nella stalla, nei campi. Ma sapete, dopo una certa età, 35 anni, magari di più, l'inverno si preferiva tenere il nonno in casa, no? Per evitare malanni, sì, era difficile tenerlo in casa, però oggi ci sta. Allora cosa scusa di no, ma sei lì così fai compagnia alla nipote, stava lì con me. E come passavano i giorni con lui? Beh, quando ero piccola, pensate, bambina dell'asilo, mi raccontava le favole. Favole che non era come con i bambini. Favole che lui non leggeva da un libro. Lui me le raccontava, a volte penso se le inventava. Le facevo diventare lunghe, sempre più lunghe, bellissime. Poi io crescevo, andavo alle elementari, e come passavo i giorni con lui? Magari il pomeriggio io mi mettevo a fare i miei compiti e lui in parte a me per farmi compagnia. Devo ammettere che penso come la stragrande maggioranza dei bambini, io ho sempre odiato le tabelline, che poi non sono laureata in matematica, ma fa niente, queste sono incongruenze della vita che succedono, credo di averle imparate con lui. Perché lui mi diceva, guarda, io ho quasi 90 anni, le so bene le tabelline. Certo, tu che ne hai 6, 7, quanti ne hai? E penso che a forza di giocare con nonno Battista ai giochi delle tabelline, sia stato lui a farmele imparare. Ma non passavano soltanto così i pomeriggi. A volte tra le tabelline e le favole io mi sentivo nominare un campo di concentramento. E la mia testa da bambina di 6 anni mi faceva da bambina di 6 anni che vive in campagna, mi faceva immaginare un campo, quelli dove si semina mai, per esempio, recintato, perché mio bisnonno mi diceva che non potevo uscire da là. E allora io mi domandavo, sottolineo che ero piccola, ma perché? Qualcuno avrà messo il mio bisnonno in un campo di mais con recinto intorno. Cosa avrà mai fatto per stare in un campo di mais? E perché così lontano da casa come dice? Se non va vicino a casa sua? Ovviamente non riuscivo a comprendere quanto lui mi stesse raccontando in quei momenti. Però lui me lo raccontava lo stesso. E mi raccontava di una baracca, legno. Diceva cosa faceva in quella baracca, cosa non poteva fare. Cosa mangiava, cosa non poteva mangiare, quando io facevo i capricci perché non volevo mangiare questo, quello. Quindi diceva, no, pensa che se io l'avessi avuto quando stavo in quel campo, ma ero troppo piccola, sì, a quell'epoca, la mia dell'elementare, penso che adesso all'elementare difficilmente col programma di storia si arrivi alle guerre mondiali, se non erro. Quindi immaginate, insomma. Però non era tutti i giorni un racconto assillante il suo, assolutamente. Alle volte mi raccontava, lui piaceva molto raccontare, alle volte mi raccontava di quando lui aveva la mia età, quando lui era un bambino di 6 anni, e nel libro è riportato, sono riportati i suoi racconti. Si racconta di una famiglia povera, contadini, una famiglia che fin da subito, famiglia dei suoi genitori, intendo dire, ha incontrato il problema della mortalità infantile. Alcuni dei suoi fratelli sono nati, morti dopo poco. Lui stesso aveva un secondo nome, Battista Vigilio, e quel Vigilio ricordava un fratellino nato prima di lui e morto prematuramente, purtroppo. E insomma lui raccontava queste vicende della sua infanzia, mi raccontava per esempio di quando è stato il suo turno ad andare a scuola, possiamo dire così. Lui erano i quattro fratelli maschi più una sorella femmina, superstiti, immuni dalla mortalità infantile, intendo dire, e uno dei suoi fratelli maschi era molto vicino d'età con lui, avevano sì e no un anno di differenza, insomma. E allora a un certo punto arrivano gli anni 20, arrivano gli anni in cui il mio bisnonno ha l'età scolare, i genitori scelgono, a caso forse, non lo so, due figli che avranno l'opportunità di andare a scuola, uno dei due è il mio bisnonno e l'altro è stato molto vicino a lui d'età, e li mandano a scuola. Ma a scuola iscrivono un solo figlio, non so formalmente chi dei due. Il punto è che questi andavano a scuola uno al lunedì, uno al martedì, oppure uno al mattino, uno al pomeriggio, se c'erano le lezioni al pomeriggio, figurando come un unico alunno a scuola. Penso che tutti sapessero, la maestra sapeva, le famiglie sapevano, nessuno diceva niente. E mio nonno mi diceva, io così ho fatto la prima e la seconda elementare, ma se fate i conti, alla fine ho fatto un anno di scuola, perché se le ha fatte a metà. E dice, io in quei due anni ho imparato tutto quello che mi era consentito imparare. A scrivere, a leggere, a fare i conti, tra parentesi le tabelline. Basta. Il suo bagaglio culturale era finito lì. Nessuno gli ha mai parlato di Dante, Petrarca, Boccaccio, nessuno gli ha mai parlato di Hilbert, dei grandi matematici, Euclide. Chi erano? Non li conosceva. Quindi immaginate, partendo da queste basi, poco, con pochissima cultura, quasi zero, come lui in quei momenti, cosa lui in quei momenti poteva dire? Si spiega in quei luoghi comuni, dopo aver saputo quali sono le sue origini effettivamente. E lui niente, mi raccontava così quando lui era piccolo, cosa faceva a scuola, cosa combinava a scuola con i suoi compagni, cosa faceva a casa, perché dopo la scuola a casa c'era da lavorare, i genitori erano contadini, e lui era obbligato insieme a tutti gli altri fratelli, a lavorare nei campi, nella stalla, e via dicendo. E quindi io passavo i miei pomeriggi col nonno che mi raccontava qualunque cosa. Un giorno mi raccontava la favola, l'altro giorno mi raccontava della baracca, un altro giorno ancora mi raccontava del fratello, di quando per la prima volta era salito sulla bicicletta a 11 anni per andare a Desenzano, mai andato da casa nostra vista 15 chilometri, sì e no. Cose dell'altro mondo, pensavo io da piccola. E io crescevo. Passate le elementari, alle medie gli insegnanti cominciano a parlare delle guerre mondiali, cominciano a parlarne in modo non così all'acqua di rocchia, insomma se ne parla. E io lì ho capito, ho sentito e ho letto sul libro parole che avevo già sentito a casa, che mio bisnonno mi raccontava quasi tutti i giorni. Quando mi hanno cominciato a nominare la prima guerra mondiale, la guerra del 15-18, mio bisnonno a casa non c'era, che suo padre aveva fatto la guerra del 15-18, e io ho cominciato a collegare, ma allora quello che lui mi racconta non è una brutta favola, forse è qualcosa che fai con quello che c'è scritto nel mio libro. E ho cominciato ad ascoltarlo con un orecchio diverso, lasciatemi passare. E poi a scuola c'era avanti il programma, sono arrivata alla seconda guerra mondiale, e lì ho cominciato a trovare sempre più punti di contatto tra le due cose. A scuola l'insegnante mi parlava di Mussolini, a casa mio bisnonno mi parlava di Mussolini, per esempio. Mi nominavano Hitler, anche mio bisnonno lo nominava, i campi di concentramento, ne parlava anche lui, troppe cose comuni. E così alle medie un insegnante, io parlando con l'insegnante, dico, beh guardate che anche mio bisnonno è stato in un campo di concentramento, eccetera. E una mia insegnante alle medie ha accettato di buon grado di invitarlo a scuola a parlarcene. Considerate che noi eravamo tutti ragazzi tutti del paese, mio bisnonno parlava esclusivamente il dialetto, perché immaginate non sapeva parlare l'italiano. Ed è entrato in classe, doveva stare un'ora, l'abbiamo tenuto due, a parlarci della sua storia in dialetto e tutti l'abbiamo capito. Altre insegnanti erano un po' dubbiose sul ma lo invitiamo, non lo invitiamo, però non parla italiano, sarà un buon esempio per i ragazzi. È stato un buon esempio per noi. Ci è piaciuta la sua lezione di storia anomala rispetto a quelle che ci facevano le scuole. Ma io crescevo. Passate le medie, finisco al liceo. Prima, seconda, terza, quarta, quinta, liceo. Ormai era d'abitudine. Andavo a scuola la mattina, tornavo a casa, mangiavo a casa mia. Dopo mangiato scendevo giù dal nonno, facevo i compiti lì. Non perché lui mi aiutasse, perché ormai al liceo non poteva aiutare a fare i compiti, le tabelline erano assodate, basta. Però mi faceva piacere, insomma, sentire la sua voce parlare. E quando lui voleva parlarmi delle sue vicende, io accantonavo per un attimo i quaderni, strappavo una pagina oppure prendevo un blocco, un foglio, la prima penna che mi capitava, e scrivevo quello che lui mi diceva. Non sapevo cosa ne avrei fatto poi di quei fogli, però in quei momenti mi sembrava doveroso farlo. Il mio bisnonno voleva raccontare, il mio bisnonno voleva che io lo stessi a sentire, e io lo facevo, ma non mi limitavo a registrare con le orecchie. Lo scrivevo su un foglio e mettevo da parte. Poi magari passavano un giorno, due, tre. Lui raccontava altro, altre volte magari non se ne stava in casa con me, usciva per i fatti suoi. E magari la settimana dopo ancora. E mi raccontava di un treno, di un viaggio. I racconti non erano mai in ordine cronologico, eh? Ok, un giorno mi raccontava questo, un giorno mi raccontava quello. E io quando mi raccontavo, un giorno scrivevo questo, un giorno scrivevo quello, prendevo e mettevo da parte. Così arrivo alla quinta superiore. Come tutti sapete, quinta superiore, ragazzo di 18-19 anni, deve scrivere la tesina di maturità. Allora lì mi viene un altro genio. Voglio scrivere la tesina di maturità sull'esperienza del mio bisnonno. E io penso, beh, questo è uno spunto originale. L'idea mi viene dopo, a seguito di un incontro per la giornata della memoria, che la scuola ha organizzato. Abbiamo incontrato una signora di Mantova, la signora Dugoni, e lei era stata internata da piccola, bambina, ebrea, internata nel campo di Auschwitz, insomma aveva passato un inferno quella donna. E alla fine dell'incontro mi decido, prendo da parte la mia insegnante di storia e filosofia, quinta liceo, devo sottolineare, e le dico, guardi, non ne avevo mai raccontato nulla prima, io avrei quest'idea, ma vorrei scrivere la mia tesina di maturità, anche se faccio il liceo scientifico, però la vorrei scrivere sull'esperienza del mio bisnonno, perché ha di conferenza avuto il suo bisnonno. Allora le racconto brevemente. È stato soldato nella seconda guerra mondiale, catturato dopo l'8 settembre, è stato internato in un campo di concentramento, eccetera. E mi risponde, non è possibile. Non è possibile. No, non è possibile che tuo bisnonno sia stato internato, perché non è ebreo. E dico, no, scusi, il mio bisnonno c'è, è a casa mia, era il 2008, quindi lui aveva 94 anni, ma stava bene di mente. E le dico, se vuoi glielo porto. Il mio bisnonno lo racconta ancora, è verità, abbiamo i documenti, c'è tutto. E lei mi risponde, non credere, perché a quell'età, demenza femminile, chissà cosa ti sta raccontando. Ora, voi cosa avreste fatto, ragazzo di 19 anni, che chiede di fare una tesina di questo genere, si prende una lignata, ma proprio di quelle toste, ho rinunciato. Ho detto, vabbè, niente, non lo scrivo nella tesina di maturità, perché se questa la pensa così, e se magari arrivate il commissario, come lei, io sono finita. La mia tesina di maturità è andato, dritto, ancora prima di partire. Poi in mezzo stava veramente nascendo l'amore per la matematica, quindi avevo una seconda chance, avevo un piano B, insomma, per dirla. E ho scritto la tesina di maturità, in quel senso poi l'esame è andato benissimo, eccetera. Passo all'università, facoltà di matematica, sono via quasi tutto il giorno. Sto via, la sera torno a casa e vado avanti, se il nonno in piedi vado avanti, ma sai nonno, però vorrei approfondire questo discorso piuttosto che l'altro, e lui andava avanti a raccontare. Finita la prima laurea, seconda laurea, un minuto di pausa, nel senso i mesi sì, fa la laurea e l'inizio del dottorato di ricerca, bene, dico adesso voglio fare delle ricerche, anzi le avevo cominciate prima, tra liceo e l'università le primissime, perché sì, a casa avevamo dei documenti suoi, la copia del suo foglio matricolare, c'era un po' di materiale, ma tutto si finiva il 9 settembre, catturato Germania, posto XY, internato in campo di concentramento, punto, e poi si passava il congedo. Quale campo di concentramento? Però, e mio bisnonno non lo ricordava. Gli aveva elencati tutti quelli che ho potuto conoscere, che ho potuto studiare. E lui mi diceva sempre, non è quello, era un nome diverso, c'era un numero, non è quello. Adesso non mi ricordo, ma non è quello, sono meglio abbocciati tutti. E io un po' per curiosità, un po' perché i matematici sono cocciuti e vogliono arrivare al fondo delle cose, volevo arrivare al fondo di questo. Volevo sapere dove era stato internato lui. Insomma, adesso taglio un po', non vi racconto tutte le ricerche, sono partita dall'archivio comunale di Castiglione. Mi sono spostata all'archivio di un altro comune perché all'epoca loro avevano proprio locato nel comune di Mitropo, quindi alcuni documenti erano qua, alcuni erano là. Insomma, alla fine, ormai avevo stretto amicizia con l'archivista perché avevamo fatto mesi e mesi e mesi a scartabellare negli archivi e si trovava poco. c'era traccia di lui sulle dici sussidiari, la mia prima mamma doveva ritirare il sussidio, la mamma del mio prima non faceva altrettanto, però quel dato del campo di concentramento in cui era stato mancato. Allora un bel giorno l'archivista mi dice: guarda, l'ultima chance, e poi ci arriviamo, l'archivio della chiesa, l'archivio della chiesa dell'altro comune, insomma entra l'archivista, io non posso entrare, mi trova un foglietto, lo fotocopia, ovviamente tutte fotocopie che a volte non avevano autorizzazione ad essere fatte, ma le abbiamo fatte, poi il comune l'hanno saputo dopo, ma considerato che hanno portato la scrittura del libro mi hanno perdonata, quindi non ho pagato nessuna punizione per questo, mi trovano questo biglietto qui, l'archivista mi dice: guarda, è scritto un po' in tedesco, ci sono due nomi che io non conosco, lui non aveva studiato il tedesco, è l'ultima cosa che ti posso dare, poi qui non c'è più niente. Mi consegna il foglietto, su sto foglio c'è la foto sul libro in fondo, ci sono due parole, che sangue Newman 10085, io alle medie avevo studiacchiato il tedesco a livello di come sai, come ti chiami, quanti anni hai, poco altro, però avevo il vocabolario e avevo imparato che i tedeschi compongono le parole, allora che sangue nel Nummer voleva dire il numero di prigioniero, qualcosa c'era, e poi la riga sotto lì c'era scritto M.Stammlager 4 in numero romano C e io, nonostante fossi una che studiava tanto a scuola, ma quella parola M.Stammlager tutto attaccato, non l'avevo mai sentita. Lager sì, ma tutta quella parola mi giungeva nuova, mai sentita una cosa del genere. E allora cosa faccio? Prima idea che mi viene in mente, quella sera apro il computer e digito su Google, internet, e vediamo che roba è, sul vocabolario di tedesco non c'è la traduzione, e lì, mi si è aperto un attimo, una pagina di storia che nei libri manca. Nei libri di storia di scuola non si parla di questo, non si parla di INI. Altra sigla che mi è uscita sul computer, io ho cominciato a studiare da sola, mentre all'università studiavo analisi, algebra, geometria, eccetera, a casa la sera facevo ricerche su questo, facevo ricerche online ma non solo, mi sono andata a usare testi da per esempio storici tedeschi, lo Schreiber, per dirne uno, e non solo, mi sono documentata, libri di altri testimoni, di altri che come mio bisnonno hanno passato nel Calvario, e ho cominciato a fare confronti fra quello che mio bisnonno mi raccontava, fra quello che raccontavano i documenti che avevo trovato negli archivi, nella chiesa, quello che diceva lo Schreiber, una fonte autorevole e non solo lui. E ho cominciato a vedere che le cose non erano troppo diverse. Collimavano. Quello che mi diceva mio bisnonno e quello che raccontavano altri testimoni, magari raccontavano esperienze diverse, là. Però la base di fondo era la stessa. Quello che diceva lo Schreiber confermava quanto stava raccontando il mio bisnonno. Però l'università non ti lascia tempo per fare. Prima laurea, seconda laurea, dottorato, troppe cose. E non ho potuto approfondirvi tanto. Ho raccolto un sacco di materiale, l'ho letto tutto e l'ho lasciato momentaneamente parcheggiato sulla scrivania. Finita la seconda laurea, nell'attesa per il dottorato, nel frattempo il mio bisnonno viene a mancare. Prima che lui mancasse, fatto un attimo indietro, nel 2011 sono riuscita ad avere la medaglia d'onore, lui è stato felicissimo. A quel punto era già cieco, soffriva di una maculopatia agli occhi, quindi pian pianino ha perso la vista e nel 2011 non ci aveva già più la vista, aveva 97 anni, ma lui era cieco, insomma andava a bastoni per intendersi. Quindi quella medaglia non ha potuto vederla bene perché non è nemmeno troppo grande, no? Ma quando l'ha sentita in mano per lui è stata una vittoria, lui ha passato tutta la vita dicendo non sono stato minimamente riconosciuto, mi basterebbe un piccolo segno, quello è stato il piccolo segno della riconoscenza per lui. E però non ho potuto fare altro, mi sono dovuta fermare lì. Finita la laurea, quando ho avuto un attimo di pausa, nel Natale del 2014, le vacanze di Natale del 2014, e adesso che sono insegnante posso dire che volavano quando ero studente, volano adesso che sono insegnante, bene, in quei 15 giorni ho detto voglio riprendere in mano tutto quel malloppo di foglietti che avevo scritto da piccola, i documenti dell'archivio, i documenti storici, quelli ufficiali, e voglio fare un po' d'ordine. I matematici vogliono fare ordine, non amano le cose confuse. Volevo fare ordine quantomeno per avere qualcosa di scritto e ordinato che rimanesse a me, giusto per la famiglia, perché non andassero perse le parole che Dio mio nonno aveva affidati. E nel 15 giorni è uscito questo, non proprio così già stampato e immaginato, però è uscito un po' più di un fascicolino. E lì mi sono domandata, ma forse varrà la pena di pubblicarlo? Ho provato una casa editrice, l'ha apprezzato e ha detto, no, pubblichiamolo. Hanno lasciato campo a me, ho fatto io la copertina, ho stampato come volevo io, ed è uscito questo libro che dall'ottobre 2015 è venuto un po' per la stampa, sta andando bene, nel senso che sta girando molti paesi, Verona oggi. Ma cosa c'è nel libro? Qualcosa vi ho già detto, c'è la storia del mio bisnonno, da piccolo, eccetera. Nel libro, tolto il primo capitolo, in cui parlo io, il giorno della consegna delle medaglie, l'ho ritirata io la medaglia del mio bisnonno. Il figlio del mio bisnonno, cioè mio nonno, c'è, evidente, non se l'è sentita di partecipare. E mia mamma e mia zia, che sono le figlie di mio nonno e le dirette nipoti, hanno deciso di lasciare me. Hanno detto le ricerche, le fate tu, la domanda l'hai fatta tu, vai tu. E ho ritirato io quella medaglia, non vi dico con quale emozione, c'è scritto nel libro, non dico ve lo ripeto, perché sennò vi tolgo il gusto della lettura. Dal secondo capitolo in poi, racconta il mio bisnonno. Ho voluto far raccontare a lui la sua storia, non ho voluto fare da tramite raccontandola in terza persona. Ho deciso che la prima persona era la più importante. E poi mi ha lasciato spazio a lui. Racconta lui da quando è nato, quando era piccolo, cosa succedeva. Leggerete della scuola, dei fratelli, del lavoro a casa, della povertà, l'avvento del fascismo. Racconta per esempio di quando lui si è sposato, aveva 21 anni, si è sposato, 22 quasi, dai, si è sposato a febbraio e a giugno è nato il primo figlio. Tutto di corsa. Io ne ho 28, quindi sono cambiati un pochino i tempi, però questa era lì. Lui si sposa, è periodo del fascismo in Italia, racconta per esempio dell'oro alla patria. Anche loro sono stati toccati da questo. La mia bisnonna è stata molto furba, perché quando i funzionari hanno bussato alla porta chiedendo la fede, la mia bisnonna, che se lo aspettava, aveva nascosto la sua fede d'oro in camera e si aveva indossato una sedina di rame. E allora a quel punto dice, ha sfoderato le sue doti d'attrice, sapere da verde, e dice, beh, non sapete, noi siamo poveri contadini, non abbiamo potuto permetterci una fede d'oro, abbiamo solo quella di rame. E i funzionari si sono accontentati di quella di rame. Lei era paurissima, perché sapeva che su in camera c'era la fede vera, ma non voleva consegnarla, perché dice, quella era il simbolo del mio matrimonio, perché la devo consegnare? Canina. E così se l'è salvata, è tutto raccontato lì, ovviamente in modo più ampio, io adesso vi faccio un breve riassunto. E poi si va avanti, scoppia la guerra. Quindi a settembre del 39, specialmente scoppia la guerra, temo che il nonno abbia saputo dopo il primo settembre del 39, perché le informazioni arrivano in ritardo, immaginate in campagna, presso una famiglia di contadini che non hanno studiato, se già le informazioni sono in ritardo, oltre al ritardo dell'informazione abbiamo anche il ritardo della comprensione, insomma, e poi le informazioni come arrivavano, proprio tutte precise, no, e loro non avevano la capacità di comprenderle veramente, quindi insomma. Si va avanti fino a scoppia la guerra bussa alla porta. Qui vedete la data 41 non perché la prima volta la guerra abbia bussato nel 41, ma solo perché la foto è del 41. E allora ho voluto mantenere fede alla fotografia. E il mio bisnonno è il terzo, questo più alto, insomma, l'unico col gilet. Quello è il mio bisnonno vestito da soldato. E per lei che ha già letto il libro e anticipo per gli altri, il primo di qui è Andrea, l'amico che ha passato tutta la prigionia con lui, che poi è diventato suo cognato. Bene, questa è la foto del mio bisnonno vestito da soldato e io ho girato tante scuole portando questo libro. I ragazzi non ci credono che questo era il libro dei soldati, perché ormai sono immersi nei film televisivi in cui il soldato ha la tuta mimetica, questo, quello, quell'altro, e dicono, no, così al massimo potevano andare nell'orto a saltare. No, questo era il libro da soldato del mio bisnonno, era l'abbigliamento che lui si portava per andare nell'orto. Insomma, la guerra bussa. lo chiama per istruzione, poi lo richiama, lo rimanda. Prima campagna militare la fa in Francia sulle Alpi, campagna disastrosa, lui torna dopo poco ferito, al suo posto parte un fratello, insomma tutta una serie di vicissitudini sulla quale non mi voglio dilungare. Dopodiché la guerra continua, lo spediscono a casa, ma quando guarisce lo richiamano, poi lo rispediscono, poi lo richiamano ancora per addestramento, poi lo rispediscono a casa, tutto un tira e molla così fino al 43. Fino al 43, quando in primavera arriva la Pasolina che lo chiama per, deve partire per la Grecia. Ora noi parliamo della Grecia, tutti avete capito dove doveva andare. Ma secondo voi Giovanna l'aveva capito dove doveva andare? No. Io a un certo punto gli ero chiesto, gli ho detto, senti, no, va bene, dovevi partire per la Grecia. Tu non sapevi dove stavi andando? Tu che sei andato del Vietnam dopo 11 anni a distanza di 15 chilometri, lo sapevi dove era la Grecia? E lui mi rispose, guarda, proprio di preciso non lo so, cioè mi metti una cartina davanti e non ti so dire dove sta. Però all'epoca avevo capito che troppo lontana da noi non doveva essere, perché dice, mi avevano detto, chi, non so, che quando qui è estate anche in Grecia. Quando qui è inverno anche là. Allora la sua deduzione è stata, beh, se più o meno le stagioni sono le stesse, troppo lontano, insomma non dovrà essere all'altro capo del mondo, no? Grecia. L'unica informazione che lui poteva conoscere. E si è imbarcato su un treno, ha detto, ha salutato la famiglia. Pensate che quando lui è partito, era la primavera del 43, vi ho detto prima, il suo primo e unico figlio è nato nel 36, quindi lui ha lasciato a casa una moglie e un bambino di 7 anni. Non è partito da solo. Si sentiva una responsabilità non da poco sulle spalle. Io penso, ma non perché lo dico io, perché traspariva bene dalla sua voce, e penso che qualcosa possa trasparire anche da quelle pagine, che la sua prima preoccupazione non era salvare la sua vita per sé, era salvare la sua vita perché a casa aveva una famiglia. A lui interessava tornare, a lui non interessava vincere o perdere la guerra. Quando si parla del tradimento, di questo, di quello, che a lui fosse luogo comune e fosse verità. A lui non cambiava nulla, lui voleva tornare perché a casa aveva una famiglia. La storia qui non è la storia di un ufficiale, è la storia di un uomo comune, di come un uomo comune vive, ha vissuto la prigionia e quale motivo l'ha spinto per venirne fuori. Un motivo comune, un motivo di un uomo che ha a casa moglie e figlio. Ebbene, niente, lui parte, saluta la moglie, dice, mamma, ma come hai fatto a dormire la notte prima di partire? Adesso che col senno di poi sai cosa è successo da lì a 2 anni dopo. Come hai fatto? Beh, dice, guarda, la notte lì non ho dormito, non si faceva che piangere. Ovviamente non si aspettava di finire in un campo di concentramento dopo essere spedito in Grecia, però tutte le volte dice che partivo per la guerra, che partivo e qualcuno mi dava in mano un fucile. E che tipo di fucile? Buon modo, lui non lo sapeva neanche, era un fucile, era un'arma che poteva sparare. Dice, io prendevo in mano quell'arma e mi promettevo di non sparare contro nessuno. Perché dice, io non ero un soldato, io non mi sentivo bene nella veste militare. Io volevo tornare da mio figlio, e dice, vedevo dall'altra parte gli uomini e non trovavo motivo di vedere in loro dei nemici, non trovavo motivo di prendere su quel grilletto. Perché? Magari anche loro a casa avevano moglie e figli, perché avrebbero dovuto girare delle altre famiglie? E dice, io mi ero promesso che avrei usato quel fucile, quell'arma, in caso estremo, solo per salvare la pelle. Quindi pensate che le campagne militari di mio nonno sono state tutte disobbedendo agli ordini. Lui stava disobbedendo agli ordini, perché da un lato l'ufficiale ordinava di sparare, lui non lo faceva perché non trovava motivo di farlo. Quindi lui stava rischiando grosso, oltre a disobbedire. Stava combattendo una guerra soltanto per sé, non per gli altri. Bene, lui parte per la Grecia, parte a bordo di un treno, dice siamo partiti vestiti così alla leggera perché era primavera. E dico, mamma, ma cosa facevate in Grecia? Che era il vostro compito? E qua altra cosa che lui non aveva assolutamente capito. E lui mi dice, cosa dovevamo fare? Mi sembra che ci avessero mandati là per difendere la Grecia. Ah, davvero dico nonno, difendere la cosa. Ma dice, guarda, sai, che in Grecia c'è il mare l'aveva visto, quindi qualcosa aveva capito. E forse dal mare potevano arrivare degli attacchi. Attacchi da chi? Ah, non so. E io, tu cosa facevi, nonno? Io cercavo di difenderla. Lui cercava di difendere la Grecia, ma non era l'ordine. La campagna in Grecia non era una campagna di difesa, era tutt'altro. Ma lui la prendeva così, che nel libro non avrebbe scritto. Lui faceva esattamente il contrario, non aveva né gli strumenti per capire qual era il suo compito e forse, lo dico fuori dai denti, nemmeno ne aveva voglia di adempiere i suoi compiti. E lui è passato la sua permanenza in Grecia facendo tutt'altro, tutto il contrario di quello che gli veniva ordinato. Passa qualche mese in Grecia, arriva l'8 settembre del 43, ci hanno già parlato dell'armistizio, sappiamo tutti cos'è, vado oltre, così mi addentro dopo. L'8 settembre del 43 dico, mamma, cos'è successo? Non ce lo sapeva raccontare di preciso. Però aveva capito che quel giorno era successo qualcosa di strano, perché da lì in poi è cambiata la sua esistenza. Lui si era reso conto che fino a quel giorno, fino al giorno prima, insieme allo squadrone di soldati italiani, i suoi compagni, combatteva un altro squadrone di soldati tedeschi. Però dice, dal giorno dopo, 9 settembre del 43, io mi sono accorto che quelli che fino a poche ore prima dovevano combattere insieme a noi, anche se poi mio nonno tutto sommato non combatteva troppo, non stavano, sono venuti verso di noi, ma non per affiancarci, sono venuti verso di noi per toglierci le armi. E allora qui veramente mio bisnonno raccontava a parole sue, cioè per come lui l'aveva vissuto, il tradimento dei tedeschi. Il tradimento nel senso, lui l'ha vissuta così. Questi ci hanno imprigionati, sono imprigionati raccontandoci una frotta con la menzogna. E allora dice, questi tedeschi arrivano e ci dicono, bene, signori italiani, ieri è stato firmato un armistizio. Armistizio vuol dire che la guerra è finita. E penso che nella mente del mio bisnonno, ma non soltanto nella sua, nella mente di tanti suoi compagni, è partita un'equazione. Fine della guerra. Armistizio uguale pace, pace vuol dire fine della guerra, io qui non servo più, posso tornarmene a casa. E i tedeschi dicono, guardate, se voi ponete le armi senza opporre resistenza, noi vi imbarchiamo su un treno senza farvi pagare il biglietto, vi spediamo a casa. E come fate il bisnonno? Ma grazie tante, vi rendo il fucile, se volete vi do anche qualcos'altro, salgo sul treno e via, portatemi a casa il prima possibile. Così è stato per lui e per tutti coloro che come lui, tengo a sottolinearlo, non avevano le capacità, non avevano le possibilità di comprendere quello che stava succedendo davvero. Lui non ha mai saputo la storia quella con la S maiuscola, lui ha vissuto una storia più piccola, una storia che sembrava tutt'altra storia rispetto a quella che racconta nei nostri libri. Ebbene, quel giorno lui sale sul treno, sale con tanti dei suoi compagni, sale su un vagone e dice quel vagone era pure mal ridotto, ci sono salito sopra con altre 50-60 persone, eravamo come sardine in piedi, non c'era posto per sedersi, e quando siamo saliti eravamo anche contenti perché pensavamo davvero di tornare a casa. Ma cosa è successo? Di lì a poco hanno visto che da fuori sono state chiuse le porte, blindate dall'esterno, e lì che abbiamo capito che ci avevano traditi, ci stavano pugnalando le spalle per portarci a casa. Non serviva a blindarci dentro, se non lasciate aperte quelle porte nessuno di noi sarebbe sceso. Dal momento in cui le porte si sono chiuse, lì sì hanno capito che non stavano tornando in Italia, stavano andando da qualche altra parte, dove non lo sapevano, ma di sicuro da qualche altra parte. E lì ha cominciato un primo calvario. Beh, dico, no, adesso lo sai, no? Quel treno è partito dalla Grecia, ti ha condotto in Germania, lo sapevi quando ci hai messo su un piede. Ma quanto tempo ci sei stato su quel treno? A me piace a volte giocare un po' quando vado nelle scuole e chiedere ai ragazzi, secondo voi quanto tempo ci ha messo quel treno dalla Grecia arrivare in Germania? Facciamo il paragone con i nostri treni d'oggi, perdoniamo anche i ritardi dei treni di Trenitalia di oggi, ma secondo voi quanto tempo ci avrà messo? Allora qui i ragazzi, dalle medie fino alle quinte superiori, quindi anche ragazzi grandi, tentano, dicono, ma non lo so, qualche ora sembra poco, un giorno due, fa tanto. Mio bisnonno ogni giorno sul treno ne ha contati 22. Ma la cosa mi ha sorpresa, non solo per la lunghezza del tragitto, perché poi effettivamente confrontando con altre testimonianze, anche gli storici riportano che i viaggi che partivano dalla Grecia verso la Germania duravano circa 3 settimane. Tre settimane nei 2 giorni che siamo lì, quindi se ho sbagliato non ha sbagliato di tanto. Ma la cosa che mi ha sorpreso è stata questa: dico, mamma, ma tu sei partito per la guerra, non eri munito di agenda, orologio, cellulare, calendario? Non avevi gli strumenti moderni che noi oggi abbiamo e dei quali siamo inseparabili, possiamo dire, se li usiamo così, ci viene naturale. Dico, come hai fatto a contarli quei giorni? Peraltro sul treno, e qui non c'era abbondanza di acqua e cibo, non era un vagone full optional. Là dentro stava soffrendo la fame, il freddo, la sete, sofferenze, paure, ansie, dove stiamo andando, dubbi. Come hai fatto in mezzo a tutta questa confusione a contare 22 giorni e dirmelo oggi? Sottolineo che lui, dopo che è tornato, non ha mai letto altre testimonianze. Quindi ricordi che lui mi riportava, se anche magari il tempo gli ha cambiati un attimino, però non sono stati cambiati da fonti, perché lui non si è mai preso cura di leggere, non è mai stato un lettore, un uomo appassionato di sapere, no. Quindi quello che lui mi riporta è stato più o meno quello che lui ha vissuto. Ebbene, lui mi dice, guarda Valentina, perché io se fossi chiuso in una stanza, in preda alla fame, alla sete, alle ansie, non so se avrei la lucidità di mente di contare 22 giorni senza orologio, cellulare, calendario. E lui mi dice, ma era facile all'inizio, perché sai che un giorno è formato da luce e buio, no? Allora, la luce faceva mezza giornata, le ore di buio chiudevano la giornata e poi si ripartiva, luce più buio facevano altre 24 ore e via dicendo. Però c'era un problema. Il problema è che spesso il treno si fermava perché la ferrovia era interrotta, si fermava a causa di bombardamenti, e loro magari stavano lì sopra, fermi. E dice, magari poco lontano scoppiavano delle bombe. Allora, se era notte, noi vedevamo la luce. Sottolineo che il treno non aveva i finestrini moderni d'oggi, aveva 2 feritoie di tipo 30x10 cm, non di più. E dice, noi da lì vedevamo luce, ma non era la luce del sole, era la luce delle bombe. Viceversa, alle volte passavamo attraverso villaggi in cui si sollevava del fumo, fumo perché? Perché si erano stati degli incendi a causa di bombe, non si sa, e magari era giorno, ma se quel fumo avvolgeva il vagone, noi da dentro non vedevamo più nulla e ci sembrava buio, ma quel buio non era il buio della notte, è stato difficile contarli quei 22 giorni, però dice io li ho contati, secondo me erano 22. Se anche fossero stati 21 o 23, io decido di perdonarlo, mio bisnonno, paziente, in quelle condizioni fa niente, è un errore, un epsilon, direi, un matematico, un errore da poco. E dico, bene, si è partito il 9 settembre del 43, conti 22 giorni, arriviamo ai primi di ottobre. Arriviamo ai primi di ottobre e tu ti trovi in terra straniera, ti trovi in territorio tedesco, poi non proprio Germania, ma... E dico, una volta arrivato lì, cosa succede? E dice, una volta che siamo arrivati qui, anzi prima di arrivare lì, questo mio bisnonno lo racconta nel libro, ma non l'ha mai saputo. Il mio bisnonno è scomparso senza sapere quello che adesso stiamo dicendo. E io volontariamente non gliel'ho raccontato perché non volevo fare più male che altro. Il 24 settembre del 43, mentre mio bisnonno stava ancora viaggiando su quel treno carico di sofferenza, dall'alto, in Germania, per ordine superiore, arriva questa legge che decide che da oggi i prigionieri italiani non si chiameranno prigionieri di guerra italiani, si chiameranno internati militari italiani. Allora, voi lo sapete già. Questa, io quando l'ho letto mi sono messa a ridere, dico, beh, ci vuole una legge per usare un sinonimo, prigioniero internato, siamo lì, militare, lo stesso italiano sta ad indicare la nazionalità. Proprio una legge ci serviva? E poi ho capito, con la sigla di internati militari italiani, ai nostri nonni e bisnonni, hanno cancellato con un colpo di spugna tutti i diritti che avevano i prigionieri. Quindi da quel momento, come dice lo Schreiber, i nostri inni sono diventati schiavi di Hitler. Potevano essere usati a piacimento, potevano essere mantenuti senza cibo quasi, perché non avevano un limite minimo di grammi di pane con il quale vivere. Non esisteva neanche un limite massimo di ore di lavoro giornaliere. Devono essere sfruttati veramente come degli schiavi. Ora mio bisnonno di questa legge non ha mai saputo e io non l'ho scoperta quando io ormai avevo più di 90 anni. Sinceramente di rigirare il coltello nella piaga non avevo voglia e ho deciso di non dirglielo perché ne aveva già sofferte fin troppe, perché anche questa o sono volato. Bene, dico, passata questa legge mio bisnonno quindi prese l'etichetta di Ini quasi non sapendo, non conoscendone il motivo e non sapendo cosa questo comporterà. Arriva in Germania, finisce in un campo di concentramento che al momento è un campo di smistamento, resta lì due giorni. Campo di smistamento era un gulag, se la vogliamo dire, come li chiamavano i tedeschi. E questo a scuola non si insegna mai, nessun insegnante lo racconta, nemmeno i libri lo riportano. Ma io quando vado nelle scuole tengo, lo voglio raccontare. Non esistono solo Auschwitz, Dachau, Birkenau, non esistono solo quei campi. Sono esistiti tantissimi altri campi costruiti di proposito per internare i militari, e di questi facevano parte gli Stalag, gli Stalager, il campo che aveva accolto il mio bisnonno per i soldati semplici, e poi gli Oflag per la marina, per gli ufficiali, Matag e Milag per la marina, Milag per i civili, insomma tantissimi. Per avere un'idea, una cartina che anche lo Schreiber la riporta, tutti i pallini, quadratini e triangolini di questa cartina rappresentano uno di quei campi. E il mio bisnonno stava nel 4C, questo io ho voluto ingigantirlo con un pallino rosso, ho esagerato perché di sotto ce ne stanno due, era in Cecoslovacchia, mio bisnonno si ricordava bene, dice io ero in Cecoslovacchia, non ero esattamente in Germania. Nel quarto distretto militare, a pochi chilometri da Dresda, ovviamente territorio controllato dai tedeschi. Lo Stahlager 4C, ho scoperto poi, era 4C, era la sigla, 4 indicava il quarto distretto militare, C indicava esattamente quel campo. E lì mio bisnonno ha passato 22 mesi, quasi 2 anni, com'era il campo lo sappiamo tutti. Era come erano, quando vado nelle scuole dico, era come erano più o meno tutti quei campi di lavoro in cui c'erano anche gli ebrei, insomma si vedono in TV. Torrette di controllo, filo spinato, baracche in legno, mio bisnonno diceva che avevano pure costruito male quelle baracche di legno perché le acque erano sconnesse e portavano pure di schifo di inverno. Cibo quasi zero, ovviamente nella baracca non c'erano mezzi moderni di riscaldamento, non sto qui a precisarlo. Si dormiva su dei tavolacci di legno, io mi ricordo che una volta da piccola ho chiesto al mio bisnonno, però ero alle elementari, quindi perdonatemi. Dico nonno, ma com'era il tuo letto nella baracca di cui mi parli? Era comodo? Io ero piccola, non potevo immaginare. E lui quel giorno si è messo a ridere, ha capito che era l'innocenza di una bambina piccola che parlava. E mi dice, ma quale comodo? Ma non c'era una terrazza, erano assi di legno. Tavolacci di legno sui quali i nostri nonni dormivano, a volte in due sullo stesso tavolaccio. E quel tavolaccio faceva male alle ossa, era duro. Al massimo un po' di paglia, due coperte corte ciascuno se andava bene e se nessuno le rubava nel frattempo, chiuso. Allora chiedo un giorno, nonno, ma ti hanno tatuato, come succedeva agli ebrei? Dice no, non ci hanno tatuati e non ci hanno dato una divisa a righe. Ci hanno regalato una piastrina di ferro sulla quale stava inciso il nostro nome numerico, anzi nulla, per dirla in tedesco, 10085. E dice io ho dovuto impararlo quel nome, perché da quel giorno i tedeschi non mi hanno più chiamato Battista. Mi hanno chiamato sempre Heinz, nulla, a me sembravano un insieme diversi, però dovevo impararlo, perché quello era diventato il mio nome. Allora io poi chiedevo, no? Dico bene, ma niente divisa, allora come stavi nel campo? E lui mi dice, stavo con la divisa militare con la quale era partito dalla Grecia. Però considerate, lui era partito in estate dalla Grecia, con la divisa militare leggera, estiva. E quando è arrivato là, non era più estate, ormai era già autunno, l'inverno era alle porte, dice anche l'inverno lì sono stato con quella divisa indosso. Non mi hanno dato un cambio, non mi hanno dato un aggiustamento, non mi hanno dato un paio di scarponi pesanti, una sciarpa, un cappello. Non mi hanno regalato nulla più di quel che avevo, anzi, semmai hanno fatto qualche razzia all'interno dei miei bagagli. Dico, nonno, ma mi è passato l'inverno? Ah, dice, l'ho passato al freddo. E se fuori lavorando ci si bagnava, non potevamo dire torno in baracca, faccio una doccia calda e mi cambio. Uno perché la baracca non era calda, due perché non c'era la doccia, tre perché non c'era il ricambio. Si stava così finché madre natura decideva di asciugare gli abiti e magari anche di farti prendere un malanno, perché era facile. E il cibo com'era, nonno? Chiedevo. Il cibo. Cibo se c'era. Cibo, diceva una brodaglia, chiamava lui, fatta con acqua, bucce di rape, di patate, magari anche mezze marce, taglierei anche magari, e un panino. Panino fatto di... Io sono andata a visitare il museo di Padova, il museo dell'internamento di Padova, sono andata tante volte, anche là ho presentato il libro il novembre scorso, e là in vetrina c'era un panino di questi, piccolo, nero, io vabbè, sono stati gli anni, ovviamente anche solo alla vista si intuisce che la consistenza è molto dura, sembra duro come la pietra, e in parte c'è la ricetta del panino, acqua, farina, con i nostri e segatura. I nostri nonni, pur di mangiare, si mangiavano anche quello. Allora all'inizio ho capito tutte le volte che facevo i capricci da piccola e dicevo no, la verdura non la mangio perché mi fa schifo, e il mio bisnonno mi gridava e mi diceva magari l'avessi avuta io quando stavo nel campo di prigionia. Anche quello si mangiavano pur di vivere. Grammi pochissimi, al limite dell'esistenza, al limite anche sotto il limite dell'esistenza. E mio bisnonno non si vergognava a raccontarlo, dice io andavo in giro a cercare qualunque cosa. Tutto quello che si poteva ingoiare lo ingoiavo. Fossero le lumache, andavamo a caccia di topi, di tutto quello che si poteva mangiare andava giù. Qualunque cosa. Dice una volta, in una discarica, ho trovato un osso. Mi ha detto subito, guarda che era l'osso di un bovino, perché io facendo i contadini non li sapevo riconoscere. Ovviamente spolpato e tutto quanto, e c'era solo l'osso. E dice io me lo sono nascosto sotto la casacca, rischiando la pelle, perché se mi avessero beccato a rubare qualcosa, chissà cosa sarebbe successo, dice me lo sono portato in baracca, sul mio tavolaccio, ci ho messo delle settimane, avevo rischiato tutto. Pensando a casa, pensavo che il mio cane a casa andava meglio di me, perché lui non si mangiava quelle ossa qua, eppure io l'ho fatto. Dice, cercavo di nasconderlo, perché avevo paura che i miei compagni di baracca, se l'avessero trovato, mi avrebbero rubato pure quello. Pur di mettere dei grammi di qualunque cosa nello stomaco, si era disposti a tutto. E mio figlio mi raccontava, quando prima il signor Domenichini ha proprio precisato che nel libro c'è il racconto della vita quotidiana, è perché io ho passato 25, no, perché sono tanto più piccola, non ho potuto comprendere, però posso dire 15 anni comodi, a sentirmi raccontare quello che lui faceva all'interno di quella baracca. E magari, non solo nella baracca, nell'area. E magari in un certo avvenimento lui me lo raccontava oggi, poi me lo raccontava tra 3 mesi, o magari me lo raccontava tra 1 anno. Era sempre lo stesso, non aggiungeva mai in dettaglio come sentiva uno. E mio nonno era cieco, ma la mente era assolutamente limpida. Negli ultimi anni se gli si chiedeva cosa hai mangiato oggi a mezzogiorno, magari si non fica a rispondere. Ma se gli si chiedeva cosa era successo quando tu avevi 5 anni, quello lo sapeva bene. La mente era limpida, e che ne dicesse la mia insegnante di storia e filosofia che era la violenza senile. Allora, lui mi ha raccontato tantissimo, e io ho cercato di riportare tutto quello che ho potuto nel libro. Adesso non sto qua a raccontarvele tutte, perché se no vi leggo il libro e abbiamo concluso, insomma. Direi che un must nell'esperienza del mio bisnonno è stato davvero la preoccupazione di tornare a casa. Tornare a casa più che per sé, per la famiglia. Lui poi, mentre i suoi compagni hanno fatto 19 mesi di prigionia, lui 22, perché verso la fine della guerra è stato ferito lavorando, lui ha cambiato 3 lavori là dentro. Il primo brevissimo in una cascina, in un'azienda, ma è durato poco. Un secondo in una fabbrica elettrica, però dice non era il mio campo, poi la fabbrica elettrica è stata distrutta da una bomba, mentre loro erano dentro al lavoro, non hanno scampato, sono usciti, e il terzo lavoro in una cava di marmo. Verso la fine della guerra, quando i nostri nonni, i bisnonni erano ridotti così, il mio bisnonno pure, mi hanno mandato in una cava di marmo ad estrarre blocchi di marmo pesantissimi. E dicevano più pesanti di noi, ma li dovevamo sollevare, perché o quello o quello, o ti frustavano, chissà cosa ci avrebbero fatto se noi ci fossimo rifiutati. Ebbene, un bel giorno, primavera del 45, mentre mio bisnonno sta nella cava di marmo ad estrarre blocchi, si ferisce. Un palo di ferro si conficca letteralmente dietro il ginocchio sinistro e lui tramassa a terra più di 20. questo portano in infermeria, gli altri temevano la fine del disnonno, perché cioè, a questo punto chi si feriva gravemente non veniva più curato, insomma, alle volte eliminato. Il mio bisnonno è stato curato da un medico, boh, da qualcuno che forse era un medico, che ha fatto il possibile per estrarre quantomeno quell'asta di ferro dal ginocchio con tutte le dovute complicazioni, che l'hanno immobilizzato per 3 mesi sul braccio. Il campo è stato liberato a maggio del 1945 dai russi, ma lui è rimasto là di più, mentre i suoi compagni sono tornati a casa. E dice, quando ho potuto mettermi in piedi, sono stato anch'io imbarcato su un treno. E lì ho cominciato il ritorno verso casa. Treno, un altro treno, attraversato l'Europa, sono arrivato in Italia. Dice, durante il viaggio mi sono accorto che appeso al collo avevo ancora la piastrina di ferro col numero. E dice, lì ho capito che io non ero più quel numero. L'ha preso, se l'è strappato e l'ha lanciato fuori. Quindi io la tua piastrina non l'ho più, chissà dove è finita, in mezzo a quale paese dell'Europa. Boh. E il mio bisnonno rientra, arriva a Mantova, da lì scende, prende un autobus, non un autobus di linea di oggi, sono una sottospecie di autobus, un mezzo che non era un treno che potesse avvicinarmi a casa. Da lì arriva al comune limitrofo, quello dove abitava, e dice a quel punto non potevo aspettare un altro mezzo di trasporto, avevo fretta di tornare dalla mia famiglia. Busta la prima porta, chiede in prestito una bicicletta e comincia a pedalare. Si fa 5-6 km sotto il sole, è agosto, fa caldo. Lui è estremamente debilitato. E dice, sono arrivato quasi a casa e ho visto il campanile della chiesa. E lì si è fermato, ha lasciato cadere la bicicletta, penso che forse ci sarà caduto anche lui. È rimasto seduto sul marciapiede per un tempo non definito, lui dice poteva essere un minuto, mezz'ora, 3 ore, non lo so, e si è messo a piangere perché ha riconosciuto che quella era casa sua, quella era la sua terra. Doveva piangere di fronte a quel campanile che gli ricordava tante cose. Dopodiché era rimontato in sella alla bici e via di corsa verso casa. Là ha incontrato sua moglie, il figlio, la madre, il padre, e dice io ho riconosciuto bene loro, ma loro hanno fatto fatica a riconoscere me. E mio bisnonno, quando è partito, il bisnonno era molto più alto di me, e quando è partito il bisnonno insomma era stato ben piazzato sulle 80-85 kg, è tornato che ne pesava 39, lui perché veniva sempre 39 kg di vita, perché lo scheletro l'avevo sia all'andata sia al ritorno, anche se al ritorno era dolente, però ce l'avevo. E poi si scherzava a volte, diceva, se prima di pesarmi mi avessero tolto tutti i pidocchi, i chili sarei stato pure 38, perché c'erano anche quelli dati fastidio. E lì è cominciato un secondo calvario, insomma lui era malato di polmoni, la ferita alla gamba, il peso da recuperare, e un sacco di problematiche cliniche, non solo, mentali, gli incubi di notte, questo si svegliava di notte, cercava di rispondere in tedesco a una chiamata che solo lui si era visto, che non c'era. L'incubi che poi si è portato una vita intera, e non solo io, tante volte al mattino mi sono svegliata e quando ho visto il mio bisnonno, ma questa notte mi sono sognati i tedeschi, mamma che brutta notte, insomma un problema che lui si è portato fino alla fine della sua vita, possiamo dire. E lui diceva sempre, io dal lager sono uscito, il lager da me no, non mi ha liberato completamente, perché qualcosa mi è rimasto. Allora perché, tanti mi chiedono, questo era uno dei bigliettini trovati in archivio, questo è il pistolino con il quale andava a ritirare il passo, ma sul libro c'è tutto. Allora tanti mi chiedono, Valentina, ma perché ti sei decisa a raccontare? Perché? Perché tu mi hanno raccontato così approfonditamente proprio a me e ti ha mai chiesto, fai un libro sulla mia storia mai? Dalla sua voce non ho mai sentito questa richiesta. Però era evidente, lui non si esprimeva a paroloni, ma dai suoi racconti emergeva lo stesso concetto di Primo Levi. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Lui vi raccontava perché aveva capito che era necessario trasmettere delle testimonianze. E io, anche se non ho mai avuto esplicitamente la sua richiesta, non buttare le mie parole, l'ho capito. L'ho capito e ho voluto provare. Faccio qualcosa, quel che posso. Chi ascolta la storia di un testimone diventa a sua volta un testimone. Io la storia l'ho ascoltata per quasi 25 anni. L'ho ascoltata, l'ho avuta viva vicino a me. Non mi elevo al rango di testimone, io non sono un testimone. Però voglio essere un tramite, perché le parole di un testimone possano non fermarsi qui e possano andare oltre. Questo è, mi fermo qui, sono in tempo.
Certo.
Puntuale, sono puntuale. Io mi fermo qui, potrei andare avanti per ore a raccontare quanto ho scritto lì dentro, ma non voglio raccontarvi tutto perché altrimenti vi svelo davvero, vi tolgo davvero il gusto della lettura. A disposizione per ogni domanda, poi eventualmente se volete i libri ci sono, li spostiamo di là, giusto? Ho capito bene? Li spostiamo di là, così abbiamo più spazio per muoverci, c'è la possibilità anche dell'autografo se vi interessa. Quello non è necessario, come volete voi. Questa è brevemente la storia. Io spero di aver fatto